l'approfondimento di Radio Orizzonti in Blu.
Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni, Radio Orizzonti in Blu. Oggi con me c'è Santino Zidda del sindacato pensionati della CGIL. Buongiorno Santino, benvenuto.
Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ecco, siamo qui per fare un aggiornamento per quanto riguarda le pensioni, in quanto nell'ultima volta, che era a gennaio, ci eravamo visti a gennaio, erano state emesse alcune disposizioni per quanto riguarda gli aggiornamenti, per quanto riguarda il cuneo fiscale, insomma c'erano una serie di cose che però non erano ancora state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, per cui eravamo in forse, avevamo dato forse degli accenni, ma non eravamo stati precisi in quanto non avevamo ancora la certezza. Ecco, partiamo da qua, facciamo poi il punto della situazione attuale e poi continuiamo con gli altri argomenti perché ne abbiamo tanti stamattina. Prego.
Quindi diciamo, rispetto al cuneo fiscale è stato prorogato rispetto al 2023, quindi i lavoratori dipendenti avranno le quote di decontribuzione, quindi partiamo da un minimo di 30 euro a un massimo di 100 euro a secondo le retribuzioni che hanno, e quindi viene prorogato ancora per tutto il 2024. La stessa cosa, e quindi come dicevamo l'altra volta, i pensionati rispetto a questa decontribuzione non hanno diritto in quanto non pagano trattenute sociali, trattenute per la pensione, come diciamo
i lavoratori dipendenti.
Quindi rispetto a questo c'è la proroga, e quindi questo è positivo perché comunque hanno una quota di retribuzione abbastanza positiva che è attorno mediamente attorno ai 50 euro. E quindi questo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, già comunque dal mese di gennaio-febbraio hanno avuto questa contribuzione. Poi avevamo parlato sempre l'altra volta della questione
Istat,
sì. E quindi in riferimento a questo le pensioni sono già state aumentate tutte al primo di gennaio del 2024. Diciamo che le retribuzioni quattro volte il minimo, che vuol dire attorno ai 1600 euro, hanno ricevuto una rivalutazione del 5,4% e poi a decrescere rispetto alle retribuzioni delle pensioni, per arrivare fino diciamo al 32%. Avevamo detto l'altra volta che diciamo quello che è cambiato rispetto al 2023 è che le pensioni che vanno attorno ai 6.000 euro al mese, la rivalutazione è scesa di 12 punti rispetto all'anno scorso. Tutto l'altro, quindi intermedi da 1.600 fino a 6.000 euro, è rimasto uguale all'anno scorso. Su questo noi, siccome questo aspetto di rivalutazione è stato uguale per il 2023 e il 2024, speriamo che nel 2025 si arrivi alle cosiddette tre rivalutazioni come prima nel 2022, che questo permetta di avere una rivalutazione sostanzialmente al 100%, dal 70 al 100% per tutti i pensionati. Quindi vedremo, il sindacato sta spingendo per arrivare alla situazione precedente. Poi per fortuna un po' l'inflazione sta calando, soprattutto rispetto agli aumenti dei prodotti energetici, gas e luce, però è chiaro che molti aumenti che noi abbiamo avuto rispetto all'inflazione rimarranno anche in prospettiva, quindi è uno dei problemi che vedremo già a partire da quest'anno, come si chiuderà questo 5,4% al mese di dicembre. L'altra questione che è stata realizzata è la questione dell'aliquota IRPEF, dell'abbassamento dell'aliquota IRPEF dal 25 al 23% per i redditi da 15 a 28 mila euro. Questo si è realizzato nel pagamento della pensione del 1 marzo per tutti i pensionati, dove si è avuto l'arretrato di gennaio e febbraio e poi anche nel mese di marzo. Per fare due esempi, pensionati che arrivano a 22.000 euro di lordo hanno preso al primo marzo 20 euro di arretrato, quindi 10 euro a gennaio, 10 euro a febbraio e poi 10 euro nel mese di marzo, che si prenderanno poi come riduzione fino a dicembre. Per chi invece arriva fino a 28.000 euro, la riduzione sarà di 20 euro al mese, quindi nel mese di marzo hanno avuto 40 euro di arretrato e 20 euro sono entrati a tutti gli effetti già nella pensione. Anche questi fino a dicembre di quest'anno hanno 20 euro in più netti in riferimento a questo cambiamento che c'è stato. Poi, come detto l'altra volta, che era già chiaro, è solo per il 2024. Si spera che questo aspetto qui venga in qualche modo prorogato anche per il 2025, pensando a una rivalutazione complessiva delle aliquote IRPEF. Comunque, questo diciamo che è molto positivo.
Per quanto riguarda gli altri istituti, quota 103, eccetera, non è cambiato niente?
Rispetto a quello che in parte abbiamo detto l'altra volta, non è cambiato niente. Magari verso la fine facciamo un po' quali saranno i requisiti per il 2024, perché uno dei problemi della pensione è che purtroppo ancora non abbiamo una riforma strutturale, almeno per i prossimi 5 anni. Quindi ogni anno ci sono le cosiddette proroghe e quindi ogni mese di dicembre nella legge di bilancio si aspetta di capire che cosa succede. Magari poi lo riprendiamo dicendo quali sono i requisiti di pensione per il 2024. Quindi l'altra volta inoltre non avevamo parlato della questione delle pensioni in riferimento ai lavoratori pubblici, perché lì non era ancora pubblicato appunto nella gazzetta ufficiale, e invece adesso abbiamo le idee molto più chiare. Quindi diciamo che il problema dei lavoratori pubblici, diversamente dai dipendenti privati, sostanzialmente non cambia niente. C'è la cosiddetta opzione donna, che è simile a quella del 2023. Sono aumentate un po' di finestre, poi le possiamo vedere, certo, in modo per ogni tipo di pensione. Ma la rivoluzione che c'è stata è proprio legata ai lavoratori pubblici. Quindi a partire dal 1 gennaio, o meglio, tutti quelli che sono andati in pensione al 31-12 del 2023 non hanno avuto nessun impatto di perdita. A partire dal 1 gennaio 2023 del 2024 ci sono le cosiddette, si chiamano, revisioni di aliquote di rendimento, che impattano nel calcolo delle quote del sistema retributivo. Quindi fino al 31-12-95 noi avevamo il cosiddetto sistema retributivo, dove c'era la cosiddetta asticella: chi aveva, per i dipendenti privati, chi aveva più di 18 anni di contributi rimaneva nel sistema retributivo, che è un sistema che è più conveniente perché vengono conteggiati gli ultimi 5 anni di pensione. Per il sistema pubblico, anziché 18, erano 15. Quindi l'asticella, c'è stata questa diversità tra il sistema, che è la cosiddetta legge Dini, insomma l'ultima riforma, la penultima riforma che c'è stata dopo che poi è intervenuta la Fornero. In riferimento a questo, quindi, tutti i lavoratori che avevano pari a 15 anni o più, questi lavoratori, in riferimento alla decurtazione della pensione, questi sostanzialmente non perderanno niente. Perderanno chi è al di sotto dei 15 anni. Quindi qui ci sarà, diciamo, cioè il concetto espresso dal legislatore, dal governo, è chi ha un'anzianità minore a 15 anni al 31-12-95, maggiore sarà la perdita. Questa, chi invece è pari o maggiore alla contribuzione dei 15 anni questi non perderanno niente. Su questo bisogna pensare a un grafico, una linea retta per tutti i lavoratori pubblici, dove a secondo la loro anzianità al 31/12/95 avranno una perdita consistente delle loro pensioni. Perché consistente? Perché interviene sul sistema retributivo. Teniamo conto che i lavoratori pubblici, diversamente dai lavoratori privati, dove a regime si conteggiava gli ultimi 5 anni per avere gli ultimi 5 anni di contributi, i lavoratori pubblici si conteggiava l'ultima mensilità. Quindi si interviene su un meccanismo retributivo che è quello che poi porta a una perdita molto, molto forte.
Più alta, sì, certo.
Il consiglio che noi qui diamo qual è? Soprattutto per quelli che hanno al 31/12/95 i 14, 13, 10, 9, eccetera, di fare i cosiddetti conteggi, nel senso che il patronato, il nostro, quello dell'Inca, ma penso anche altri, fare il conteggio della pensione col vecchio sistema, il conteggio della pensione col nuovo sistema dove c'è questa perdita, in riferimento a ciò uno decide cosa fare. Perché qui si spinge per i lavoratori pubblici di andare soprattutto verso la pensione di vecchiaia, perché se si va verso la pensione di vecchiaia, quindi i cosiddetti 67 anni, questi a questo punto non perdono niente. Questa è un po' la questione. Questa è una contraddizione, perché si dice chi ha iniziato molto presto a lavorare in realtà deve lavorare di più. Questo è un po' il concetto che c'è all'interno, diciamo, di questa riforma. Quindi è chiaro che qui non si può fare una valutazione collettiva, è una valutazione individuale. Rispetto agli anni di lavoro che hanno fatto, una carriera lavorativa che è stata fatta al 31/12/95, non si tocca a partire dal 1 gennaio del 96, perché chi non aveva né 15 anni, chi non aveva né 18 anni sono entrati tutti nel sistema contributivo, quindi il montante contributivo, a secondo quello che versi, questo è un po' il concetto, poi ti pagano la tua pensione, che è quello che è entrato in vigore al 1 gennaio del 2012 attraverso la riforma Fornero, che tutti i lavoratori, tutti i dipendenti pubblici, la loro pensione viene conteggiata col sistema contributivo e non più retributivo. Quindi quella differenziazione che c'era nel 95 è stata cancellata dalla riforma, diciamo, Fornero.
Sì, potrebbero esserci dei casi, anzi credo che ce ne siano moltissimi, che chi ha cominciato a lavorare prima del 31/12/95 ma ha continuato a lavorare dopo il 1 gennaio 96, quindi avrà un cumulo di contributi ma anche di bisogna tener conto del fatto della parte retributiva prima del 96.
Certo. Sì, su questo diciamo, ecco perché diciamo che bisogna fare il conteggio, perché è chiaro che ciascun lavoratore ha un certo numero di anni per arrivare a quel periodo lì, e quindi è importante che uno capisca con la vecchia riforma quanto prendeva di pensione, con la nuova quanto perde. Da questo poi decide se è vicino ai 67 anni, se continuare a lavorare per non avere la perdita, oppure per questioni come una volta la cosiddetta opzione donna, nel senso che si perdeva, ma alcune lavoratrici hanno deciso comunque di andare, perché certo. Erano valutazioni
personali,
familiari, personali,
certo.
Di salute molte volte, perché un'opportunità se c'è è sempre meglio poi che uno coscientemente decida cosa fare. Quello che non è possibile oggi, poi ne parliamo dell'opzione
certo,
donna.
Certo, certo.
Ecco, sui lavoratori pubblici
c'è da aggiungere
c'è una deroga per i dottori, per i medici e gli infermieri.
Per la sanità.
Sulla sanità. Tenete conto che medici e infermieri hanno fatto questa deroga tenendo conto che una volta, poco tempo fa, erano considerati eroi, pandemia, Covid, eccetera, per i rischi che in qualche modo hanno corso. Certo. E quindi sostanzialmente questa deroga per questi lavoratori cosa dice? Che devono lavorare 3 anni in più per non avere nessuna perdita. O 3 anni in più o arrivare sempre alla cosiddetta vecchiaia, eccetera. Quindi anche qui il problema qual è? Fare il conteggio della perdita che dicevo prima. Quindi facciamo un esempio. Un lavoratore col vecchio conteggio, col vecchio conteggio perde 300 euro. Se deve lavorare un infermiere o un medico per annullare queste 300 euro, deve lavorare 3 anni. È un meccanismo progressivo, non per forza deve lavorare 3 anni, può lavorare anche solo un anno e mezzo, e che ogni mese di lavoro guadagna la quota di perdita. Facciamo un esempio: se io perdo 300 euro diviso 36, ogni mese che lavoro recupero 8,33 euro. E così via. Quindi mi posso ritirare quando voglio, la perdita magari diventa minore, questa poi è una valutazione individuale che ciascuno potrà fare.
Perché questa scelta riguardo ai lavoratori della sanità?
Perché hanno tenuto conto, in qualche modo hanno bisogno, cioè noi abbiamo una situazione dove molti queste figure,
mancano medici, mancano infermieri,
poi noi soprattutto in Lombardia, questo è un problema in tutta Italia, poi nel caso della Lombardia eccetera abbiamo il problema anche un po' della Svizzera eccetera, una concorrenza spietata su questi aspetti qui, anche dal punto di vista insomma dello stipendio, certo, economico eccetera, e quindi è chiaro che abbiamo anche questo, si aggiunge diciamo questa caratteristica. La deroga che credo che sia fatta soprattutto per incentivare a rimanere sostanzialmente al lavoro. Dove è un lavoro che non è facile, perché come sappiamo negli ospedali, noi parliamo di un H24, nei pronti soccorsi, medici eccetera, quindi
certo,
non è una passeggiata. Detto questo, queste sono un po' le condizioni, poi speriamo che, e sono delle condizioni finali, perché per cambiare queste cose poi ci vuole una ulteriore riforma. Al momento certo, le condizioni sono queste. In più, così finisco, sì, poi magari se c'è qualche domanda, sì, tutte le finestre per i lavoratori pubblici sono aumentate. Ah. Noi avevamo 3 mesi di finestra dopo il requisito al 31-12, rimane i 3 mesi fino al 31-12-2024, poi aumentano 4 mesi fino al 2025, 5 mesi al 2026, 7 mesi al 2027, 9 mesi al 2028. Quindi l'aumento delle finestre significa che poi bisogna lavorare ancora di più, anche rispetto poi ai 3 anni, se non che si arriva ai cosiddetti 67 anni. Quindi diciamo qui è sempre presente quel discorso che chi ha iniziato molto presto in realtà che potrebbe andare in pensione a 60 anni, 59, 60, 61, dovrà in qualche modo decidere se lavorare 3 anni in più oppure avere una decurtazione.
Va bene, ci fermiamo per un breve stacco musicale e dopo continuiamo.
Cosa sia la fedeltà, la ragione del mio canto, che resistere non può ad un così dolce pianto che mutò. E se anche il sorgere del sole ci trovasse ancora insieme, per favore dimmi no, rende stupidi anche i sai. L'amore. così persa nei miei occhi, mi portò la verità. Ama quello che non ha l'amore, amore mio. Se dentro l'anima tu fossi musica, se
dopo questa bella canzone di Bocelli riprendiamo la nostra chiacchierata con okay. Santino Zitta e parlavamo appunto per quanto riguarda i requisiti 2024 per poter avere la pensione o calcolare se andare in pensione o meno, eh? È questo il
sì,
tema.
Diciamo prego. Che appunto rispetto a quello che dicevamo prima, purtroppo per le pensioni ormai ci sono le proroghe. Speriamo in prospettiva di trovare una soluzione più strutturale, quindi parliamo dal punto di vista informativo delle pensioni 2024. Siccome poi dirò qualcosa rispetto all'assegno sociale e il trattamento minimo, che anche su questi sono stati rivalutati, l'assegno sociale di 534 euro, il trattamento minimo è di 598 euro, quindi tutti e due sono aumentati fra l'anno scorso del 7,1%, quest'anno del 5,4%, e quindi questi sono legati, sono aspetti importanti perché tante volte sono integrazioni al minimo che l'INPS si dà soprattutto per quelle pensioni che sono basse. Quindi rispetto ai requisiti, diciamo, c'è la pensione cosiddetta anticipata che rimane 41 anni e 10 mesi per le donne, per gli uomini 42 anni e 10 mesi, poi c'è il sistema cosiddetto contributivo di 64 anni, almeno 20 anni, rimane sempre una finestra per tutte e tre di 3 mesi. Quindi su questo diciamo non è cambiato sostanzialmente niente. Potrà cambiare poi nel 2026 che finisce il blocco della speranza della vita, quindi il 2026 è qui vicino, vedremo cosa si farà. Rispetto alla vecchiaia rimangono i 67 anni, minimo i 20 anni di contributi. Poi c'è il cosiddetto sistema misto per i lavori gravosi e usuranti, che bisogna avere 66 anni e 7 mesi d'età e 30 anni di contributi. Poi c'è il sistema cosiddetto contributivo, dove anche qui bisogna avere 67 anni, almeno 20 anni, però bisogna avere qui una volta e mezzo per andare con i 67, una volta e mezzo l'assegno sociale, quindi attorno agli 800 euro, pena che si va con l'età 71 anni. Quindi questo è importante. E noi su questo lavoriamo soprattutto per i giovani perché ci sia anche per quello un trattamento minimo integrativo che non c'è per i lavoratori che sono tutti nel sistema contributivo. Quindi è un lavoro che si dovrà fare nei prossimi anni. Poi c'è la cosiddetta quota 103. Nel settore privato e pubblico 62 anni, 41 anni di contributi, le finestre sono 7 mesi nel settore privato, 9 mesi nel settore pubblico, qui diciamo che la quota 103 teoricamente la useranno in pochi perché questa prevede che la pensione venga calcolata tutta col sistema contributivo. Quindi la si potrà usare, ma rispetto alla quota, diciamo, 103 dell'anno scorso, la perdita qui è enorme. Quindi andranno soprattutto persone che hanno problemi particolari o che stanno per perdere il posto di lavoro, eccetera, se no
non conviene.
Non conviene, questo
non conviene
un po',
più.
Questo è il concetto. Poi c'è la cosiddetta opzione donna,
ecco, infatti volevo...
dipendenti 61 anni, autonome sempre 61 anni, 35 anni effettivi di contributi di lavoro, la stessa cosa per le autonome. E qui però dobbiamo tener conto che non possono andare tutte, possono andare solo chi ha questi criteri, licenziate, dipendenti, perché delle aziende in crisi, quindi non tutte le dipendenti, caregiver e invalidità pari o superiore al 74%. Quindi fino a due anni fa chi aveva questi requisiti poteva andare con l'opzione donna, dall'anno scorso questo è cambiato.
E quindi anche per il 2024 non...
Per il 2024 rimane così come l'anno scorso.
Come l'anno scorso.
Poi c'è tutto il meccanismo delle pensioni precoci, dove si ha diritto a 41 anni e 3 mesi, i lavori cosiddetti usuranti, 61 anni e 7 mesi con i 35 anni. Ecco, sui lavori usuranti bisogna sempre specificare che ci sono lavori usuranti ancora molto diciamo peggiori dal punto di vista del lavoro, chi lavora nelle cave, palombari, temperature molto alte, chi lavora nel vetro eccetera, questi hanno la possibilità di andare chiaramente con i 35 anni.
Certo.
Poi c'è la cosiddetta APE sociale, che sono tutti quei lavoratori che sono stati licenziati, soprattutto in un'età già importante, che fanno fatica a trovare un posto di lavoro, a entrare nel mercato del lavoro. Questi, se hanno 30 anni di contributi, possono andare in pensione con i 63 l'anno scorso, adesso è aumentata la finestra a 63,5, però diciamo che questo è rimasto, quindi con 63 anni e 5 mesi c'è la possibilità di andare con l'APE sociale, che è un anticipo della vecchiaia. Ecco, questo è un po' il concetto, quindi anche qui è stato un po' peggiorato, ma per fortuna in questo senso è rimasto.
Siamo arrivati alla fine del nostro tempo, è stato tutto molto interessante, io credo che dare questa informazione sia utile a tutti i nostri radioascoltatori. E ci risentiamo e monitoriamo la situazione, così vediamo se cambiano le cose. Noi siamo qui per dare tutte le informazioni possibili. Grazie Santino Zitta.
Buona giornata a tutti gli ascoltatori e grazie a Radio Orizzonti.
E buona giornata a tutti.